Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar, di Gemini Network. Questo è Caffè Cornetto, rubrica che come di consueto va in onda tutti i sabati dalle ore 11.30 in streaming sulle emittenti che ho appena nominato, e poi rimane come podcast, dunque ascoltabile tutte le volte che volete, per tutte le volte che volete. E c'è anche un simpaticissimo player che permette di spezzettare la trasmissione in più parti qualora voi vogliate ascoltarla appunto in puntate separate, e questo potete trovarlo nella sezione politica del sito di GeminiNetwork.it. Trovate tutte quante le puntate che abbiamo fatto, non solo questa stagione ma anche in quella precedente. Oggi, come al solito, abbiamo selezionato una quantità di temi che eccederebbe il tempo che noi abbiamo a disposizione, che è sempre contenuto all'interno dell'ora, però abbiamo individuato un elemento che può agire da denominatore comune di tante questioni, che è quello della Turchia, perché abbiamo visto purtroppo, nostro malgrado, un soggetto pericoloso, neofascista potremmo anche definirlo, come Erdogan, apparire sotto una luce di pacere e di mediatore nel conflitto ucraino-russo, ottenendo obiettivamente dei risultati. Non è tutta farina del suo sacco, ma bisogna ammettere che da questo punto di vista, anche per i rapporti economici e personali che ha con entrambi, con Putin e con Zelensky, quindi ha avuto abbastanza terreno agevole su cui lavorare. Abbiamo osservato l'esplosione dell'ordigno a Istanbul solo alcuni giorni fa, che appunto nelle vie dello shopping, come l'hanno definita molti media, ha purtroppo causato feriti e morti. L'abbiamo visto Erdogan a Bali parlare con la nostra presidente del Consiglio Meloni, e si comincia a prefigurare anche da questo punto di vista un modello Turchia, di cui parleremo ampiamente in questa puntata di Caffè Cornetto e non solo, anche nelle puntate future di Yesterday's Papers la prossima settimana con alta probabilità. E infine, questa è una notizia che purtroppo è circolata molto poco, ma che è assolutamente di rilievo per la questione in sé, come spiegheremo tra poco, ma anche perché va a un po' a colorare, a dare i primi segnali di che cosa si intende per modello Turchia, locuzione che ho utilizzato qualche secondo fa. Faccio riferimento a un processo, a un'udienza che c'è stata proprio nei giorni appena passati, a carico, diciamo, degli avvocati degli oppressi e non degli oppressori, come ho detto erroneamente prima di iniziare questa trasmissione, un processo contro un'associazione di avvocati rivoluzionari, socialisti, radicali, che sistematicamente dal potere costituito, quindi dallo stesso Erdogan di cui ho parlato fino adesso, vengono perseguitati alla stregua di terroristi. E appunto è il governo stesso di Erdogan che in questi giorni sta cercando di darsi una bella ripulita, ci sta purtroppo riuscendo, soprattutto agli occhi dei meno abituati a seguire con continuità le notizie internazionali. Beh, insomma, la sua politica è quella di smantellare progressivamente questa associazione, ed è per questo che a discuterne abbiamo chiamato Michela Ricale, che ormai tutti conoscete ampiamente perché è spesso nostra ospite, è stata redattrice di Radio Quarantena a lungo, abbiamo fatto delle ottime trasmissioni insieme. E la cosa che appunto ci ha indotto a chiamare e a disturbare Michela, che ringraziamo sempre per la sua disponibilità, è che lei è stata proprio in loco, cioè a Istanbul, confermami se sto dicendo correttamente, come osservatrice internazionale di uno di questi processi che lei sta seguendo ormai da tanti anni, dal 2017. Per cui chiedo subito a Michela di introdurci la questione, di cosa si tratta, se ho commesso come probabile alcuni errori magari di natura definitoria, e di come si stanno ponendo le cose in questo particolarissimo processo.
Ciao Francesco, ben trovate a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Quarantena. Sì, Dici bene, sono stata in Turchia tutta la settimana scorsa a seguire appunto come osservatrice internazionale in una delegazione di oltre 60 avvocati che venivano da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti, questo processo contro questi nostri colleghi socialisti, radicali e soprattutto avvocati che si pongono a tutela dei diritti umani e a tutela anche dei curdi. Parte di questi avvocati fanno parte dell'ufficio degli avvocati del popolo, che è un gruppo di avvocati curdi che lavora soprattutto con loro, che a partire dal 2013, ma soprattutto dopo il tentativo di colpo di Stato del 2016, sono costantemente perseguitati dalla giustizia turca, accusati di essere terroristi, non solo di essere terroristi, ma di guidare e di essere a capo di un'associazione terroristica. Qual è questa associazione terroristica? L'Associazione degli Avvocati Progressisti. Ecco, il nemico dello Stato turco, avvocati che da sempre si occupano appunto della tutela di lavoratori, degli sfrattati, degli ultimi, a difesa appunto si pongono come ultima linea di difesa contro l'arbitrio del potere, a tutela di tutto e tutti i cittadini, nel significato più vero che poi l'esercizio della professione forense dovrebbe essere. A me, diciamo, ha colpito molto e ha inciso molto anche nello sviluppo della mia professione l'incontro con i colleghi turchi, perché loro effettivamente mi hanno dato il senso di quello che può significare essere un avvocato al servizio, dei diritti umani e della causa, socialista. Per questo loro sono stati imprigionati e accusati di essere terroristi sulla scorta di prove che in un processo, in un qualsiasi stato cosiddetto democratico, farebbero ridere i polli. Questo processo, che io ho seguito dall'inizio, dal 2017, dalle prime udienze, è fondato su la testimonianza di un testimone segreto di cui non conosciamo né il nome né la provenienza, che viene sentito soltanto dal pubblico ministero in una camera oscurata e con la voce modificata. Impossibilitato a essere controinterrogato dagli avvocati della difesa. Oppure un gruppo di prove elettroniche, cosiddette le prove che vengono dal Belgio e dall'Olanda, che sarebbero un gruppo di file che proverebbero l'azione terroristica portata avanti dagli avvocati.
Michela, scusa se ti interrompo, mi sembra molto importante questo perché ne abbiamo discusso ampiamente e va sottolineato, secondo me, l'assurdità di una prova del genere che è quasi del grottesco. Cioè, dimmi un po' se ho capito bene, ci sarebbero delle prove di cui non si capisce bene la forma, la maniera in cui siano arrivate, che proverrebbero però da Belgio e Olanda, senza capire chi è che le ha fatte, chi le ha determinate, e vengono prese come elemento parte del processo che accuserebbero questi avvocati.
Assolutamente, anzi è la prova principe su cui si basa tutta l'argomentazione dell'accusa e sulla scorta della quale poi condannano i miei colleghi a pene superiori anche ai 20 anni individualmente. Quindi è veramente ridicolo, ma non solo, nel tempo queste prove si sono rivelate per quello che sono, farlocche. L'hanno capito tutti in tutto il mondo, tranne che in Turchia. Per dirti, in Belgio e in Olanda, che è il luogo dove queste prove avrebbero dovuto essersi formate, perché dei server stavano in Belgio e in Olanda, le persone che hanno fatto uscire fuori queste prove sono state identificate come agenti dei servizi segreti turchi, processati in Olanda e condannati in Olanda proprio per aver manomesso e creato ad hoc delle prove che poi hanno inquinato altri processi, eccetera, eccetera. Questo elemento nel processo in Turchia non viene nessun modo considerato, ma questo è solo uno degli innumerevoli profili di pazzeschi che colorano questa quella che è di fatto una tragedia, cioè una tragedia per quel che riguarda lo Stato di diritto, cioè basta semplicemente che una farsa del genere assumi il nome di processo in tribunale, per cui ecco, diciamo, si fa finta di non vedere da parte soprattutto della pubblica opinione internazionale, e si continua a dare per buono quello che dice Erdogan. Quello che dice Erdogan, che gli avvocati socialisti sono terroristi, è giusto, c'ha ragione. Quello che dice Erdogan, che il PKK è un partito, è un gruppo, non è un partito, ma è un gruppo terroristico, la pubblica opinione internazionale, la comunità internazionale lo assume come vero. È impossibile, è esemplificativo dell'impossibilità di confrontarsi in modo qualsiasi con Erdogan, che in pratica ha saputo ritagliarsi all'interno del sistema degli equilibri geopolitici internazionali contemporanei un posto molto ben protetto. Io dico alleato di tutti, amico di nessuno. Tutti odiano Erdogan, ma nessuno si può permettere di andargli contro.
Ricordi, no, le dichiarazioni di Draghi, che disse: bisogna dialogare talvolta anche con dei dittatori. Mi sembra che utilizza proprio questo epiteto parlando di Erdogan, però talvolta siamo costretti. Del resto, giustamente dici, il ruolo che si è ritagliato, ricordiamolo, avendo una collocazione importante dal punto di vista geografico. Ricordiamo i soldi che regolarmente l'Unione Europea dà per mantenere gli migranti lì e non farli vedere agli occhi della middle class italiana, le minacce che insomma regolarmente Erdogan fa: se non mi date i soldi vi mando tutti quanti gli straccioni siriani, come li chiama lui, da voi. E ricordiamo anche che c'è il secondo esercito della NATO dopo gli Stati Uniti d'America, quindi il peso ce l'ha, insomma. Però io condivido con te il fatto, cioè lo dicevo già all'inizio, ma già da un po' di puntate capita di dire che io ho il terrore che un giorno sui libri di storia si leggerà che il conflitto russo-ucraino si interruppe, o comunque arrivare a una tregua almeno momentanea grazie alla mediazione di Erdogan, perché poi la storia, e io immagino mio figlio che un giorno mi verrà a dire sta roba, io morirò probabilmente di infarto per il dispiacere, per la bile che mi invaderà tutte le vene, tutte le parti del corpo.
Comunque, al di là della questione, essendo tuo figlio, non penso che farà questo.
Se verrà riportato come immagino sui libri un discorso del genere, sarà difficile che non assimilerà dei concetti così di basso livello. Però tornando a questioni più semplici, quali sono le prospettive di questo processo? Poi magari nel blocco successivo cominciamo a parlare più di Turchia, Erdogan e delle questioni belliche. Quali sono le prossime tappe?
Allora, il processo è un processo politico, quindi dal punto di vista del risultato finale purtroppo non ci si aspetta grandi cambiamenti. Questo è già il secondo primo grado del processo, diciamo è un processo costola del primo processo dove sono stati tutti condannati, e anche in questo processo nel primo grado sono stati tutti condannati. Mo ovviamente si farà l'appello, ma non ci si aspetta niente di diverso, arriverà fino alla Corte Suprema, fino ad esaurire tutti i gradi di giudizio, cosa che permetterà ai difensori di poter adire alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per le violazioni palesi che ci sono state delle regole del giusto processo e delle regole del diritto di difesa, del rispetto del ruolo degli avvocati, eccetera eccetera. Ma ricordiamo che non è questo l'unico processo farsa che Erdogan porta avanti, perché questo è il blocco degli avvocati, che in particolare sono stati accusati di terrorismo perché hanno difeso altre persone accusate di essere terroristi. Questo è, diciamo, in buona sostanza il nucleo fondamentale dell'accusa. Altre categorie professionali sono state prese di mira dal 2016 in poi, che è stato un vero e proprio repulisti ideologico quello che ha fatto Erdogan. Centinaia e centinaia di giornalisti, centinaia e centinaia di dipendenti della pubblica amministrazione, facenti parte delle forze di polizia, delle forze armate, magistrati, professori universitari, professori di scuola, sono stati tutti ripuliti con accuse di terrorismo e, diciamo, messi in condizioni di non nuocere. Non tutti sono agli arresti, molti di loro sono in stato di libertà, ma come sorvegliati speciali. Sono praticamente paria in patria, guardati a vista, e non, diciamo, impossibilità di ad esercitare qualsiasi tipo di difesa. Ed è in questo modo che si tiene a bada l'opposizione politica in Turchia, attraverso l'abuso del diritto. E questo, a proposito del modello Turchia che dicevi, questo è uno degli elementi da tenere sotto controllo e che ci dovrebbero far più temere dei possibili sviluppi, perché in Turchia che cosa succede?
Aspetta, Michela, ti fermo qua, perché mi sembra molto importante questo che stai per dire. Cioè, parliamo proprio del modello Turchia, però siccome adesso noi abbiamo già inserito molti elementi nella discussione e siccome i nostri ascoltatori di sabato mattina sono un po' pigri nel voler ascoltare troppe parole tutte di fila e tutte di continuo, ci appoggiamo a Peppe, che si è sentito poco oggi e lo salutiamo comunque stamattina. Neanche i saluti, Peppe, perdonami, oggi sono stato un po' cafone nei tuoi confronti. Buongiorno Peppe, posso dirtelo?
Ah, buongiorno Chicco, buongiorno Michela e buongiorno a tutti Peppe, gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Non ti preoccupare Chicco, sei sempre perdonato, lo sai, tanto del resto a me piace fare l'uomo dei tasti, quindi non ho...
Ah, allora mettici un po' di musica Peppe, così ci allieti il sabato mattina e poi ripartiamo con questo modello Turchia.
Va bene, mettiamo un po' di musica, sì, e poi bravo, hai fatto bene a stoppare Michela, perché io ora sono tanto curioso di questo modello tuo. Certo. Che quasi quasi in Italia dicono che vogliono prenderlo addirittura ad esempio, almeno così cita lo sceriffo Piantedosi, ma di questo ne parliamo dopo. Un po' di musica e poi rientriamo in studio con Caffè Cornetto con Chicco e Michela.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto e mi sono sbagliato, accetto il crucifige e così sia, chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, sia stato libri o il mio provincialismo, e un cazzo in culo, accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la vega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se sono d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruir su macerie o mantenermi vivo. Io niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, nero, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia un po' di vino, voglia di bestemmiare. Ma chi me lo fa fare di stare? mai depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare o no di un qualche metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi, cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene e aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate e fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete. Un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli e un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
Ringraziamo nuovamente Peppe per l'ottima selezione musicale. Ritorniamo con Michela, l'abbiamo interrotta perché stava iniziando un capitolo di questa storia che è molto lungo. Ovviamente questa trasmissione non ha la pretesa di affrontarla in maniera esaustiva, lo diciamo sempre, una trasmissione radiofonica che vuole inserire dei semi di discussione nelle teste degli ascoltatori e quindi che stimoliamo sempre ad intervenire anche successivamente con messaggi, mail, eccetera, per arricchire le nostre discussioni. E ci eravamo fermati appunto sul discorso del modello Turchia, di cui giustamente tu hai fatto notare alcuni elementi. Io cerco di aggiungerne altri. Alcuni anni fa ormai, anche con te, discutemmo del fatto che il sistema di capitale, proprio il modo di produzione capitalistico, potesse entrare in una fase nuova, in una fase in cui la vecchia idea democratica, diciamo, non fosse più particolarmente adeguata. Io in un articolo personalmente lo chiamai capitalismo dispotico, quando cominciarono a delinearsi, questo parlo del 2016, forse un po' di anni fa, cominciarono a delinearsi dei presidenti di governi di paesi molto importanti, molto pesanti, come Stati Uniti d'America con Trump leggermente dopo, Erdogan che sta là da mo, Orbán, Salvini, eccetera, eccetera. E quindi una sorta di internazionale dispotica che rimaneva all'interno dell'ambito cosiddetto democratico borghese, ma che evidentemente, ovviamente l'evidenza è solamente per chi utilizza gli occhi della mente per decifrare il presente, portava a un qualcosa di molto diverso, di dispotico, per cui apparentemente rimanevano, no, le democrazie, rimanevano tutta la struttura istituzionale borghese, ma poi di fatto si andava prospettando una sovrastruttura che in una fase di crisi come quella che viviamo dovesse tenere a bada, un po' come ci hai raccontato tu, le istanze dei più deboli, le istanze degli oppressi e di coloro ovviamente che li rappresentano, che vengono sempre più perseguitati e sempre più impediti nelle loro attività politiche e sociali. Allora, parliamo di modello Turchia dunque. Erdogan appare come piacere, però nel frattempo va avanti, acquisisce tempo, spazio e riconoscibilità politica. Tu prima di iniziare questa trasmissione hai fatto riferimento al lawfare, che sarebbe una sorta di strumento, che adesso ci spiegherai per bene, utile per sviluppare questo tipo di modalità di gestione del potere. Dici un po' di che si tratta e come si adegua, secondo te, al modello Turchia.
Sì, allora, il lawfare è un abuso degli strumenti giurisdizionali, un abuso del diritto tutto per la persecuzione di scopi prettamente politici. Cioè, lawfare è una deriva, un neologismo inglese che viene utilizzato in opposto a warfare, cioè la guerra convenzionale, guerra portata attraverso in contrapposizione con la guerra portata attraverso il diritto. Il lawfare nel caso di specie è l'utilizzo del diritto per l'annichilimento, per il contenimento dell'opposizione politica. E è uno strumento che in Turchia, voglio dire, conoscono da molti anni e che è sviluppato anche in altri posti del mondo. Conosciamo bene il filone latinoamericano, quello che si è abbattuto contro Lula con false accuse di corruzione che comunque hanno portato una sua esclusione, per fortuna momentanea, dal dibattito politico contemporaneo.
Aggiungo anche Dilma Rousseff, che viene ricordata.
Dilma Rousseff, assolutamente, Correa, Jorge Glass, cioè tutti, sono molti le vittime famose in America Latina di lawfare. E in America Latina il lawfare utilizza un'arma molto specifica, che è quella della legislazione contro la corruzione, che, di cui poi magari parleremo in un altro momento, anche perché proprio in questi giorni con la mia associazione, l'associazione di cui faccio parte, il CRED, stiamo pubblicando proprio un libro che si chiama Lawfare, la traduzione del libro che hanno scritto gli avvocati di Lula, proprio per cercare di iniziare a categorizzare l'istituto e stimolare il dibattito. Ovviamente il libro, essendo stato scritto dagli avvocati di Lula, si concentra soprattutto sul lawfare latinoamericano, ma il lawfare è attivo e si usa anche in Turchia, come stavamo appunto dicendo, e in altri luoghi attraverso un'arma tattica diversa, che è quella della legislazione antiterrorismo. Perché viene utilizzata la legislazione antiterrorismo? Perché la legislazione antiterrorismo permette allo Stato di allontanarsi, anche se in teoria momentaneamente, dalle garanzie democratiche che comunque sarebbe costretto a offrire alla sua cittadinanza. Cioè, le leggi contro il terrorismo permettono di sospendere lo Stato di diritto. Sospendendo lo Stato di diritto, allora tu sei in completa balia dello Stato, però nel momento in cui sei categorizzato come sei imputato di terrorismo, allora anche, vengono meno tutti quegli appoggi, anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, eccetera, eccetera, che in generale accompagnano tutti i processi politici. Il modo più veloce per annientare e neutralizzare tutte le garanzie che il diritto democratico offre. E si sviluppa anche, si esprime anche un'inversione della concezione portante del diritto, come sta avvenendo in Turchia. In Turchia, nei tribunali, non sta scritto come nei tribunali, nostri occidentali, la legge è uguale per tutti. C'è un'altra iscrizione, dice: la giustizia è il fondamento dello Stato. Sembra una cosa, una distinzione da niente, invece è proprio ciò che distingue il diritto cosiddetto democratico da quello che è invece il diritto liberale, ossia il diritto smette di essere una garanzia per tutti contro gli arbitri del potere, smette di essere una barriera di difesa a tutela di tutti i cittadini contro gli arbitri del potere, e diventa invece uno mero strumento che lo Stato può usare per portare avanti i propri scopi e per garantire la propria conservazione e la propria sicurezza. E questa inversione, che si è sviluppata ed è manifesta nel processo politico contro gli avvocati turchi, ed è questa che dovremmo monitorare per evitare che si trasformi, che questa trasformazione avvenga anche da noi, perché sembra una questione di lana caprina, ma secondo me proprio il più grande inganno su cui abbiamo costruito la nostra concezione di Stato democratico moderno, è proprio quello di pensare che lo Stato democratico fosse una continuazione, un'evoluzione dello Stato liberale. Invece sono proprio due modelli e modi di vedere opposti e incompatibili, perché mentre appunto lo Stato democratico cerca di portare avanti come primo obiettivo quello dell'uguaglianza sostanziale di tutti i propri cittadini, il diritto liberale non fa altro che teorizzare e garantire la necessità del governo di pochi sui molti. Il diritto liberale è nell'interesse del popolo, non in nome del popolo, come invece la sostanza del diritto democratico. E proprio perché ci hanno fatto credere che sono due cose in sostanziale linea di continuità, ecco che anche un eventuale arretramento sarebbe interpretato come una ordinaria oscillazione da un estremo all'altro di un concetto, cosa che invece assolutamente non è.
Benissimo, senti, benissimo il modo di dire, in realtà non c'è niente di buono in quello che ci ha raccontato, a parte la chiarezza dell'esposizione, ha reso molto più delineate alcune categorie che anche io, devo ammettere, comprendo abbastanza. Però la cosa che mi colpisce molto da questo tipo di descrizione è che è qualcosa che sembra di non essere particolarmente nuovo, perché se tu ci pensi poi alla fine... quello che sta avvenendo, questo tipo di persecuzione, come giustamente tu hai detto, adesso ne stiamo discutendo per quanto riguarda la Turchia, ma non è una novità anche nella contemporaneità. Queste persecuzioni degli oppressi o di chi rappresenta gli oppressi o anche dei diversi, per non arrivare anche a gruppi etnici, è qualcosa insomma che ha sempre connotato soprattutto le forme di potere durante le fasi di crisi del sistema di capitale. A me sembra che si stiano raffinando, tutto sommato, ma io non ho mai pensato che durante, non l'ho vissuto per una questione anagrafica, ne ho sentito parlare, che durante anche il fascismo in Italia la classe media che non si faceva troppe domande, la borghesia, i commercianti che non chiedevano tanto, si sentissero svantaggiati o comunque colpiti da ingiustizie quotidiane. Mi sembra, come anche in Argentina è successo, che molti ne ho conosciuti di persone in Brasile che mi hanno detto: noi vivevamo in un paese in cui non ci accorgevamo di nulla, perché tutto sommato quelli che non disturbano non venivano colpiti allora, gli altri magari venivano trucidati, torturati. Adesso invece mi sembra che appunto queste forme che tu ci hai raccontato, così come le stanno applicando nel modello Turchia, parola, locuzione che abbiamo già adoperato precedentemente e tenderemo ancora a sviluppare di più, sembra di fatto una forma raffinata di qualcosa che abbiamo visto nel passato, e questo, se vuoi, è qualcosa di molto pericoloso, perché le morti, le guerre, il sangue lasciano il segno, la violenza lascia il segno. Queste forme per cui adesso una persona della strada, sentendo questa trasmissione, potrebbe dire: ma che stanno dicendo costoro? Io la Turchia la vedo sempre tranquilla, sono pure andato in vacanza, non mi sono accorto di niente. Ed è la cosa più pericolosa. Insomma, è evidente che sono più difficili da sviscerare, da togliere quel velo che ci buttano sopra, perché purtroppo sono molto abili e evidentemente la disponibilità dei media è tale per cui è meglio non uccidere uno di questi, ma semplicemente screditarlo alla faccia di tutti. E attenzione che pure in Italia cominciano a utilizzare questi metodi, una cosa di cui non posso parlare perché non ci ho capito molto, però c'è il nostro deputato Abubakar Soumaoro, che tutti conoscete, che proprio ieri è stato presente sulle prime pagine di tanti giornali perché la moglie sembrerebbe essere stata accusata in quanto proprietaria di alcune cooperative. Ecco, mi sembra che una specie di macchina del fango si stia creando nei confronti.
Ricordiamo sempre a tutti che accusato non significa,
non vuol dire nulla,
condannato. Chiunque può andare dai carabinieri e dire: ah, io accuso.
Esatto. Per cui è conto, Michela, che nel momento in cui sei accusato e sei sbattuto sulle prime pagine dei giornali, poi nonostante tu magari tu sia successivamente assolto, non indagato, non verrà mai scritto da nessuna parte, per cui il popolo diciamo italiano, no? Per il popolo italiano
è il popolo sarà... ad assorbire queste notizie, perché sarà sempre, è ovvio, no, che
La metodologia di cui stiamo parlando a diversi gradi, ma che comunque finisce per neutralizzare, no? Tu togli la credibilità a un gruppo, a una persona, la neutralizzi, la elimini.
Ma infatti i media sono considerate delle esternalità delle pratiche di Loafer, sono fondamentali, perché il solo processo non sbattuto in prima pagina e quindi senza l'eco mediatica che ne deriva è inutile, è inefficace dal punto di vista politico, perché tu non lo devi solo bloccare il tuo nemico, ma lo devi mettere in grado di non poter fare più niente, quindi di distruggerlo nella reputazione.
È un laboratorio che si sta sviluppando bene, l'abbiamo visto anche in Iran, dove le cose vanno avanti in maniera un pochetto più pesante, ma se vi ricordate chi ci ha ascoltato quando abbiamo intervistato quella compagna di Pisa qualche settimana fa, abbiamo fatto una...
Alessia Tortolini,
esatto, alcune settimane fa proprio sull'Iran, lei ci disse anche un'altra cosa, attenzione che spesso l'Iran lavora in questa maniera, incarcera degli stranieri, come è stato il caso di quella ragazza italiana che è stata liberata, e poi chiede in cambio della liberazione di silenziare le notizie che riguardano il paese. E io questo me lo sono segnato, forse Peppe se lo ricorda, ed effettivamente per un periodo non se n'è più parlato di Iran. E dopo qualche settimana, guarda un po', la ragazza è stata giustamente e fortunatamente liberata. Però ecco, questo potere ormai si nasconde molto abilmente, è molto meno cialtrone, molto meno evidente, molto meno palpa, diremmo forse quasi, rispetto a prima, uccide molto meno e neutralizza molto più. Ed è per questo che infatti stiamo parlando di modello Turchia, qualcosa insomma che va molto oltre. Allora io
dico, noi continuiamo invece a parlare fino a quando la Digos non ci busserà alla porta della radio, noi parliamo, denunciamo ed esternalizziamo tutto.
Non abbiamo una porta della radio, quindi non possiamo
non diciamo l'indirizzo della radio, che è meglio, altrimenti vengono a prendere me. Andiamo in pausa, Chicco, che dici?
No, non andiamo in pausa, caro Peppe, perché ci manca una cosa da dire. Volevo segnalare il libro di cui ha parlato Michela, che mi sembra molto importante, sull'offer, Edizioni Punto Rosso, giusto Michela?
Sì, esatto, no. Esatto, Edizioni Punto Rosso,
che magari
nella traduzione italiana è Fare la guerra con il diritto.
Bene, benissimo. In modo di dire ancora una
non
volta.
Non so ancora dove si può comprare.
Ma si potrà comprare, tanto vedrai che le grandi piattaforme internazionali sì, già l'hanno captata, perché quelli fanno un attimo.
Sicuro.
L'hanno già incatato.
Online su tutti i siti, credo. Boh. No, dal vivo ogni volta che faremo un'iniziativa, qualcosa.
Ce lo presentiamo, ne parliamo pure in qualche sede. Torna sempre molto comodo. Allora Peppe, ora tocca a te. Vuoi mandarci un po' di musica, che dici?
Ti dai adesso un po' di musica, vai, non mi dilungo più, allora dai, musica e poi rientriamo in studio per toccare la questione migranti, parleremo di migranti?
Certamente.
Caminamos
Entriamo in trasmissione e concludiamo questo ultimo blocco parlando di modello Turchia ancora, e abbiamo semplicemente evitato di discutere della questione di Istanbul e della bomba per una ragione di certo non legata alla gravità del fatto e all'accusa immediata che Erdogan ha fatto del PKK, ha accusato di fatto il PKK all'inizio, sebbene non avesse neanche mezza prova, però penso che questo discorso l'abbiamo già un po' esaurito, ovviamente in maniera non dettagliata, nella parte precedente, parlando appunto delle modalità con cui gestisce il potere la Turchia e Erdogan nel dettaglio. E direi adesso di passare però alla questione dei migranti, che è un'arma ideologica estremamente potente che stanno adoperando molto in Italia. Insomma, il nuovo governo fa leva su questo, ormai in tanti cominciano ad accorgersene, sebbene stranamente i sondaggi parlino di un Fratelli d'Italia ancora in crescita addirittura al 30%, però l'arma dei migranti continua a essere adoperata in maniera ampia. E dicevo prima in apertura, le discussioni che hanno effettuato Meloni con Erdogan probabilmente sono andate anche in questo senso. Ricordiamo appunto che Erdogan è colui che agisce anche da tappo, appunto sotto l'autopagamento, dei migranti che vengono da una gran parte del Medio Oriente e anche del Nord Africa. Allora, Peppe, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro o lasciamo direttamente la parola a Michela su questa questione, perché so che appunto tu stai preparando una trasmissione, la spoileriamo, per Yesterday's Papers, che parlerà proprio di questo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa o lasciamo direttamente la parola a Michela.
Guarda, no, beh, lascio la parola sicuramente a Michela, che è molto più autorevole della mia. Però sì, stavo spoileriamo appunto Yesterday's Papers di lunedì, sì, tratterò un po' della questione migranti. Ho tralasciato proprio di parlare della questione turca, visto appunto che lo stesso Piantedosi, come dicevo anche prima, vuole prendere appunto la Turchia come esempio addirittura da utilizzare per la gestione dei migranti. Ora non so anche lì se per prendere soldi e poi fungere anche noi da tappo, anche se questo tappo effettivamente poi numericamente non facciamo, però si è vista invece come c'è stato anche un aumento, un forte aumento di immigrazione, anche soprattutto sulla rotta turca. Ecco, quindi non so se da una parte viene preso come modello, dall'altra parte invece la rotta turca continua ad essere una delle rotte più battute anche verso l'Italia. Comunque lascio parola a Michela, così ci avviamo verso la conclusione in quest'ultimo blocco di Caffè Cornetto. Michela, rispondici, illuminaci.
No, vabbè, sulla questione dei migranti non c'è granché da dire, nel senso Erdogan lo dice molto chiaramente, dice o mi date dei soldi, ma soprattutto mi fate delle concessioni, tra virgolette, io riassumo, faccio la versione in prosa, politiche, soprattutto per quel che riguarda chiudere un occhio sulla mia gestione della politica interna e soprattutto sulla persecuzione, il genocidio portato avanti a carico del popolo curdo, perché non ce lo dimentichiamo che quello è proprio un vero e proprio genocidio che sta cercando di completare Erdogan nel più breve tempo possibile, e sfrutta le nostre paure, che sono paure irragionevoli e irrazionali, quello di voler a tutti i costi chiuderci in questa fortezza Europa e non far passare i migranti, come se la storia dell'umanità non fosse storia di migrazioni, ecco, cioè, sfrutta assolutamente le nostre paure per ricattarci. E allora ecco che noi di fronte alla Turchia siamo inermi e siamo costretti ad accettare tutto quello che ci impone. All'Europa lo fa attraverso il ricatto dei migranti, adesso nella NATO lo sta facendo allo stesso modo, non ha per niente, non si pone proprio il problema di utilizzare il diritto di veto all'interno della NATO solo per perseguire interessi suoi politici interni, che è appunto la persecuzione del popolo curdo, che lui chiama terroristi, ecco un'altra volta, ed ecco che ritorna la legislazione antiterrorismo che si fa cuneo, no, per l'introduzione adozione di pratiche antidemocratiche, illiberali all'interno di sistemi che pure si vogliono dire di diritto e democratici. E quindi è questo, fin tanto che la costruzione del nemico d'Occidente verrà portata avanti da gente come la Meloni, Salvini e Orbán, ecco che lo spauracchio migranti sarà un'arma nelle mani di chi questi canali, queste vie non ha problemi ad occuparsene, perché voglio dire, piante due si dice il modello Turchia, sono stati rinnovati gli accordi con la Libia per la gestione, per l'esternalizzazione della gestione delle frontiere. Ma voi avete capito di che stiamo parlando? Stiamo parlando di massacri, stiamo parlando di pratiche assolutamente contrarie a ogni dignità umana. Stiamo parlando di gente che piglia i migranti e li chiude dentro le gabbie.
Parole del Papa, Lager.
Lager, esatto. E allora il fatto che tu lo chiami la gestione del carico residuo, non cambia la sostanza. La sostanza è che si stanno commettendo crimini contro l'umanità in quei posti e noi paghiamo per farli commettere, perché noi non abbiamo il coraggio di farlo. Allora diciamo a Erdogan, visto che tu già sei dittatore, le puoi fare queste cose, falle tu, che io sono stato di diritto, non le potrei fare. Non vede che sei un criminale internazionale che dovrebbe andare davanti all'AIA a pagare per queste cose. E è così la gestione migranti, li stai mandando a morire.
Perdonami Michela, guarda, per onor di cronaca ho recuperato i miei appunti su chi ho fatto il chicco della situazione, ho raccolto dati, numeri, percentuali, è passata l'estate, quindi avevo tralasciato questa cosa, adesso rifrequentando nuovamente chicco mi sto riappassionando ai numeri, che poi alla fine, pur odiandoli effettivamente, comunque danno il metro della verità. Come e no? Questo devo darne atto. Ho recuperato un attimino gli appunti che avevo appunto preso durante questa settimana. A proposito di Turchia e di Libia, ne stavamo parlando, Frontex ci comunica che negli ultimi 10 mesi dell'anno è in fortissimo aumento la rotta del Mediterraneo orientale, appunto da Turchia e Libia orientali, con un aumento del 122%. Quindi alla fine lo spauracchio è il Mediterraneo centrale, ma i migranti, i cosiddetti invasori, entrano da tutt'altra parte, aumentando anche dalla Turchia.
È sempre stata la rotta più battuta, perché è l'unica che si può fare a piedi, cioè
molti non conoscono nel dettaglio com'è che funziona la rotta delle migrazioni. Cerco di integrare quello che so, insomma, voi sapete che sono questioni che ho seguito per ragioni personali e professionali. Chi viene dal Corno d'Africa, che è una grande parte, non la quella prevalente, ma una grande parte dei migranti, normalmente attraversa il confine, che è quello, ovviamente, la terra di nessuno, tra Sudan e Libia, che è una zona prevalentemente desertica. Il 30% di quelli che partono, queste sono le stime che vengono fatte, quindi dal Corno d'Africa, e attraversano prima il confine sudanese e poi sudanese libico, e muoiono proprio in queste situazioni, perché lì ci sono scambi dei migranti tra diverse bande, cioè c'è la banda sudanese e poi la banda libica, che poi porta al mare, ma c'è da attraversare tutto quanto il deserto. Certo. Persone che ho conosciuto direttamente mi hanno raccontato, a parte il fatto che la maggior parte della gente casca dalle camionette e muore in mezzo al deserto, e quella è una roba molto importante numericamente parlando, ma soprattutto loro, immaginate, per fare un'idea insomma di come avvengono queste robe, la quota di acqua che hanno quotidianamente in queste rotte sono, avete presente le bottiglie d'acqua di plastica? Ecco, togliete la parte della bottiglia, prendete il tappino, lo rigirate, ci sta un po' di acqua mescolata al gasolio, perché il gasolio toglie la sete. Quindi quella è la quota di acqua che hanno queste persone che pagano 4-5 mila dollari, che sarebbero gli equivalenti di 20-30 mila euro nostri, no? Per cui evitarsi questa parte della rotta è fondamentale. Prima, perché la probabilità di sopravvivere è molto bassa rispetto all'altra rotta, e secondo perché ormai lo sanno che arrivi in Libia e c'è il lager, e di là no, di là c'è una situazione che ancora sembrerebbe essere migliore. Per questo molti vanno verso l'Egitto, altro posto dove il modello Turchia, possiamo ormai definirlo così, funziona abbastanza bene, non solo per i nostri connazionali, Zaki e Regeni, ma proprio perché è una dittatura a tutti gli effetti, uno Stato, come l'hai descritto tu, fintamente democratico, fintamente pure liberale, direi a questo punto. Scusate l'interruzione, ma mi sembrava doveroso proprio integrare questa parte di storia che va avanti da troppo tempo. Puoi concludere, Michela, se ne reputi la necessità.
No, vabbè, sì, io poi mi fomento quando si parla di queste cose, perché ricordo sempre che si tratta di esseri umani, di persone, cioè non stiamo parlando di numeri, non stiamo parlando di... stiamo parlando di persone che soffrono e muoiono solamente perché vogliono o devono, sono costrette a spostarsi da casa loro, ecco. Quindi diciamo la soluzione ottimale rispetto a questa cosa sarebbe noi europei, noi italiani, fare i conti col fatto che la migrazione non è un pericolo ma è una risorsa, perché nel momento, se cambia il tuo approccio, cambia di conseguenza tutto il resto della gestione di questi flussi, di questi naturali flussi di popolazione, punto. Su questo
ultima domanda, Michela, sì. So che siamo in conclusione, mi sembra che una domanda che un po' riassuma tutta la puntata, per quanto impossibile, ripeto, per quanto le tematiche siano tante. Erdogan sta emergendo alla fine come personaggio più influente, perché poi alla fine l'ha vinte tutte le battaglie, non ha sbagliato un colpo dal suo punto di vista. L'abbiamo detto perché ha un esercito formidabile, tiene per le palle, lo possiamo dire, tutta l'Europa per la questione migranti, amico di Putin, è riuscito a gestire, diciamo, in maniera da colomba, ci avete fatto caso anche l'atteggiamento che ha avuto con all'interno, anche la moderazione, che è abbastanza insolita per lui, è un cane, insomma, e abbaia quando parla. Invece sulla questione russo-ucraina è stato molto molto moderato, toni tenui, toni molto poco accesi, ha invitato sempre alla prudenza. Sulla storia della Polonia è stato dei primi a dire: guardate, attenzione, non alimentiamo tensioni che al momento non sembrano essere necessarie. E questo è un pericolo. È un pericolo evidente, perché sappiamo chi è, noi l'abbiamo sempre seguito, e vederlo adesso essere celebrato come un Napoleone, sto citando Marx per un altro importante personaggio della storia, ecco, insomma, mi fa un po' specie. Che ne pensi di questa ultima riflessione che ti pongo?
Certamente fa specie. Diciamo che questo suo ruolo appunto se l'è ritagliato nel tempo senza sbagliare una mossa, perché è vero che è amico di Putin, ma neanche pure fino a un certo punto, perché comunque si scontrano su determinati scenari geopolitici. È comunque uno che è stato in grado all'indomani dell'attentato di rifiutare le condoglianze di Washington, ribadendo la sua contrarietà all'alleanza che gli Stati Uniti hanno portato avanti con i curdi in funzione anti-ISIS. Quindi è uno che si riesce a porre sul piano internazionale come un pieno soggetto di diritto, alla pari di Russia, Cina e Stati Uniti. Diciamo che forse è uno degli unici che effettivamente conta qualcosa nel blocco occidentale, chiamiamolo così. Immaginiamo i blocchi come si stanno ricostituendo. La Turchia fa parte della NATO, lo dicevi tu, lo ricordavi, è il secondo esercito più grande della NATO, mica
Bruscolini.
È un'economia ricchissima, anche se tutte queste vittorie sul fronte internazionale si scontrano con la grossa crisi economica che invece la Turchia sta affrontando sul piano interno, con un'inflazione galoppante, l'inflazione che praticamente sta mangiandosi a vista d'occhio quote intere di classe media. Lo stipendio minimo, il salario minimo in Turchia è di 300 euro, e con 300 euro le persone non arrivano alla seconda settimana.
È oggi probabile, Michela, che mi viene da pensare, sì, è poi una situazione perdurante, perché sono almeno 6-7 mesi che sta a due cifre l'inflazione in Turchia. Mi viene da pensare che tutta questa rispettabilità che sta cercando di acquisire a livello internazionale gli gli torni anche comoda proprio per sedare eventuali problemi che appunto lui sa come.
Esatto, anche perché nel 2023 ci saranno le elezioni in Turchia, dove ovviamente lui si aspetta di vincere. Ovviamente si aspetta di vincere in un contesto di dialettica non democratica, perché tutti i partiti comunisti sono stati messi fuori legge, i partiti di opposizione vengono sistematicamente demonizzati e o perseguiti giurisdizionalmente. Se pensiamo all'HDP, di cui il massimo esponente Selahattin Demirtas ancora è in prigione, accusato anche lui di terrorismo. Il partito il PKK, ormai considerato il massimo espressione del terrorismo curdo, che tra le altre cose, in effetti, i colleghi sotto processo durante le proprie arringhe, no, difensive, con dice: signor giudice, ma avete capito che qua in Turchia abbiamo avuto più di 5 milioni condannati per terrorismo? E io ho capito che la Turchia è amica dell'ISIS, ma non vi pare che siamo diventati proprio la fabbrica mondiale dei terroristi, tra quelli veri e quelli ovviamente accusati di? Perché tra le altre cose è vero che ci stanno un sacco di condannati per terrorismo, ma nessuno di quelli è effettivamente collegati all'ISIS e al terrorismo islamico, che sappiamo che in Turchia essere ben protetto. Quindi la situazione è brutta perché si pone in maniera nebulosa, è difficile riuscire a fare a avere l'immediatezza di quello che sta succedendo, perché tu vedi, sai, uno stato di diritto che fa dei processi ai terroristi, a meno che non vai ad approfondire, dici: fammi vedere questo processo, fammi vedere questa accusa, fammi vedere come sei arrivato a sta. Dici: vabbè, che deve fare? Anche la pubblica opinione internazionale, diciamo, l'approccia un poco in questa maniera.
Il rischio è che questo sia un modello che poi finirà per essere esportato, e già esiste in tanti posti, e visto che molti ne testano le lodi, insomma,
esatto.
Il rischio è proprio che venga preso.
Esatto. Infatti allora, bisogna vigilare.
Michela, noi ti ringraziamo tanto per la tua preziosa disponibilità, anche perché, come ci hai detto, il Covid ti ha fatto visita, forse è stato iniettato da Erdogan.
Erdogan, arma batteriologica.
In questa situazione. Peppe, vuoi aggiungere altro o andiamo verso la chiusura?
No, Chicco, andrei spediti verso la chiusura. Abbiamo trattato, sì, in maniera... diciamo, abbiamo toccato più punti, ma il nostro compito è anche questo, di denunciare e poi dare spunti di riflessioni. Io vi do appuntamento, per quanto mi riguarda, a lunedì, uno Yesterday's Papers che ci tengo particolarmente, perché andremo a sbugiardare le fantasiose e sabbiose teorie dello sceriffo Piantedosi, di quella sua discussione fatta al Senato. Quindi ecco, vi do appuntamento a lunedì mattina e poi in podcast. E ti correggo anche sul podcast, Chicco, perché il podcast adesso è possibile ascoltarlo anche dall'applicazione, perché abbiamo il tastino apposito podcast, e lì ritroverete poi tutti i punti podcast di Radiograd, e nella fattispecie di Caffè Cornetto e di Yesterday Papers. Chicco, chiudi tu, saluta tu.
Sì, io. No, hai perfettamente ragione, è stata una mia grave omissione questa di non menzionare la magnifica app che ormai è fissa sul mio cellulare e mi permette appunto di vedere tutte le trasmissioni. Alcune le ho scoperte proprio grazie all'app, devo dire la verità, non le conoscevo, e sono di grande valore. Chiudiamo ringraziando nuovamente Michela per la disponibilità, Peppe, e noi a risentirci nelle prossime settimane, e un abbraccio a tutti e tutte, buon proseguimento di giornata.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada sole.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.